Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Antonio. Allora ti chiedo anche a te, dai, visto che è il centenario della Juventus targata Agnelli, anche se adesso insomma non c'è più Andrea, però la famiglia Agnelli, un flash, no? Tu ne hai scritte tantissime, sei la prima firma della stampa sulla Juventus. Se pensi a 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus, cosa ti viene in mente come prima cosa?
Mi viene in mente il coraggio di un dirigente, perché tutti facciamo partire la storia della famiglia Agnelli e della Juventus nel momento in cui viene eletto per acclamazione il presidente Edoardo nel 1923, ma prima c'è un dirigente che va a bussare a casa del senatore Giovanni, fondatore della Fiat, perché un calciatore dipendente Fiat non riesce ad allenarsi nella Juventus come vorrebbe perché gli orari sono incompatibili col lavoro. Il senatore Giovanni scopre questa passione di questi ragazzi per la Juventus e comincia ad avvicinarsi a questa realtà in cui poi coinvolge il figlio. È un aneddoto che mi ha sempre colpito, che lessi tanti anni fa in un libro di Mario Pennacchia, che è un grande storico della Juventus, e che mi piace raccontare ogni volta che si parla di questo inizio, senza la sfacciataggine di quel dirigente che bussò proprio a casa del senatore, probabilmente la storia prendeva un'altra piega. 100 anni di una singola famiglia alla guida della società, perché lo è sempre stata, anche quando non ci sono stati presidenti esponenti della famiglia, sono un caso unico al mondo, e credo che sia anche un qualcosa da custodire gelosamente in un momento di fondi, in un momento di proprietà straniere che hanno grandi possibilità, grandi business, ma spesso non hanno anima o ce l'hanno comunque prostrata agli affari prima che al cuore.
Non c'è dubbio, in un momento peraltro molto delicato per la Juventus, in generale per il calcio italiano, però insomma qui parliamo di Juventus, hai seguito insomma Giuntoli, competitività sì, ma anche sostenibilità. Allora ti chiedo subito, Giuntoli, l'uomo giusto perché? Riuscirà a coniugare questi due fattori secondo te, come?
Ma certo che riuscirà a coniugare, ma allora qui bisogna fare due discorsi netti. Allora, la prima è che la Juventus su questa strada c'era già anche senza Giuntoli, perché si è riuscita a ridurre la situazione debitoria pesantissima di quasi 100 milioni e anche perché ha saputo fare dei sacrifici anche pesanti, e quindi si stava lavorando in questo senso, come lanciando i giovani, cogliendo gli affari, accettando anche degli incastri apparentemente complicati e che invece hanno funzionato. Ha innestato in questo processo una figura che storicamente è un esempio di questo tipo, perché adesso è facile per tutti avere sotto gli occhi il Napoli con i suoi uomini, ma gli esempi precedenti sono ancora più illuminanti. Il Carpi, che è salito dalla Serie C alla Serie A, ha scavalcato fior di squadre blasonate con dei budget piccolissimi. Un giocatore che conoscete tutti, che si chiama Lasagna, fu scovato ai piani bassi del calcio per un piatto di lenticchie, è rivenduto e si è arrampicato fino alla nazionale. Questo è Cristiano Giuntoli, quindi entra in un procedimento che già vale con questa funzione e soprattutto col carisma dell'uomo che ha architettato lo scudetto del Napoli, che quindi può colmare anche la lacuna dirigenziale dell'uomo di sport. La Juventus è stata bravissima, a mio giudizio, a inserirlo in un contesto che rimane, perché era giusto anche preservare delle professionalità che in momenti molto difficili hanno portato avanti le necessità della Juventus, e quindi parlo di Manna, parlo di Cherubini, parlo di Tognozzi, parlo di quanti hanno collaborato a un certo tipo di progetto, di cui adesso diventa garante, primo responsabile e primo artefice Cristiano Giuntoli.
Che tu quindi definisci un top a livello dirigenziale, no?
Beh, come si fa a non definirlo un top? Cioè, la sua storia che lo racconta, credo che qui non siamo davanti a giudizi, siamo davanti all'oggettività di un uomo che dovunque è andato ha raggiunto gli obiettivi senza depauperare le casse delle sue società, quindi credo che questo valga per tutti. Attenzione, io ripeto e insisto, non è Napoli che lo dimostra, perché se voi guardate Osimhen, non è stato preso a due lire, è un affarone, ma ha richiesto l'investimento. I veri capolavori sono stati fatti prima e con altri giocatori. Il Napoli aveva un monte ingaggi, a prescindere dalla qualità dei giocatori scovati, aveva un monte ingaggi che era il quinto della Serie A. Ciononostante è riuscito a imporsi come una delle realtà più belle dal punto di vista calcistico, è diventata anche una realtà vincente, quindi sono assolutamente convinto che sia un grande investimento. Mi è piaciuto anche molto sinceramente l'approccio che ha avuto, perché lui poteva promettere mari e monti come si fa in questi casi, o caricare di responsabilità una squadra che lui ha in parte ereditato, invece ha condiviso subito un progetto, ha parlato con le parole secondo me giuste, ha avuto la sincerità di dire ai tifosi: non rinunceremo a vincere perché siamo la Juve, ma aspettatevi anche dei sacrifici, perché non è giusto illudere nessuno in questo momento storico in cui si sommeranno, come normale, le difficoltà di un bilancio da sanare con i mancati introiti delle Champions. Questo non dimentichiamolo mai.
Non c'è dubbio. E tra i nomi, se non quello più, diciamo così, in auge, di nome di prestigio come possibile partente, c'è quello di Vlahovic, tra l'altro abbinato al possibile arrivo di Lukaku. Secondo te, alla fine, partirà Vlahovic, arriverà Lukaku?
Dipende da com'è l'offerta per Vlahovic, perché anche in questo credo che sia stato molto chiaro Giuntoli: se arriva un'offerta all'altezza non ci sono incedibili, ma la Juventus non ha né necessità né volontà di svendere. E nel caso di Vlahovic non è soltanto una orgogliosa difesa di un capitale, ma è un investimento importante fatto soltanto un anno e mezzo fa, che sicuramente la Juventus non intende eseguire. È normale che se si muove Vlahovic partirà una serie di incastri che porterà a mantenere valido il settore offensivo, però se non c'è il primo incastro sicuramente nulla si muove in questo senso.
E nel caso in cui ci fosse il primo incastro, possiamo dire che Lukaku partirebbe in pole position? Come...
Lukaku, io a differenza, onestamente riconosco lì, ero convinto inizialmente che non ci fosse questo tipo di possibilità, perché avevo creduto fortemente alla versione interista di un giocatore, in buona fede per carità, di un giocatore che si era promesso, ma ho contezza invece di una trattativa avviatissima da parte della Juventus, per cui credo che sia possibile. L'unica incognita che lascio in mezzo è il rilancio arabo, ma per un motivo molto semplice, perché con questi arabi sinceramente tu non puoi fare previsioni, perché magari sono capaci che arrivano a delle offerte di un livello particolare che ti possono mandare obiettivamente in difficoltà.
Offerte arabe che ha avuto anche Paul Pogba, e al momento, diciamo così, aspettando forse un rilancio, le ha respinte. Di Pogba, Antonio, ha parlato in conferenza negli Stati Uniti Allegri, secondo me lanciando una sorta di allarme, perché sappiamo che il giocatore è reduce dalla stagione in cui purtroppo, tra intervento chirurgico, problemi muscolari, lo abbiamo visto 118 minuti, se non ricordo male, totali. E lui gli hanno chiesto come sta, ovviamente sta facendo lavoro differenziato, per capire quando rientrerà bisognerà aspettare un mese. Ma non credi che sia preoccupante, sia un messaggio, diciamo così, d'allarme rosso questo su Pogba?
Ma io non credo che sia una cosa che possa meravigliare più di tanto, perché beh, intanto lui lo ha annunciato, ma che Pogba non fosse pronto era evidente, tant'è vero che a un certo punto si era anche pensato che non andasse negli Stati Uniti per seguire il differenziato qui a Torino.
Sì.
Io però penso che la cartina al tornasole delle non perfette condizioni al momento di Pogba siano evidenti anche nelle strategie di mercato, perché se tu riesci a fare un capolavoro come è stato il rinnovo di Rabiot, se hai dei giovani validi come Miretti e Fagioli, se hai Locatelli, se mantieni McKennie e ciò nonostante prima tratti Milinkovic e Savic, poi ti informi per Frattesi, adesso io rompi su che sì, evidentemente vuoi rinforzare il centrocampo e quindi aspetti ancora di sapere se avrai o no Pogba a pieno regime, perché la chiave è tutta lì. Pogba a pieno regime è un acquisto in più, un valore aggiunto. Finché Pogba non è a pieno regime, la Juventus ha un problema a centrocampo.
Io però un po' di timore, sai che ce l'ho, Antonio, su Pogba, un po' di paura. Spero che poi alla fine torni, no, non dico quello di una volta, ma quasi, però un po' di timore ce l'ho che non possa recuperare, ecco.
Ma sai, io che recuperi non ho dubbi, il problema è se torna il giocatore che ti fa la differenza in quel modo che la Juve si aspettava, quindi qualità, gol e carisma. Io sinceramente credo che il fatto che stiano lavorando su un differenziato da tempo significa che hanno individuato un periodo entro il quale si può ripristinare la miglior forma, però è normale l'apprensione è normale il dubbio, perché sinceramente qui stiamo parlando di un giocatore che esattamente il 24 luglio di un anno fa si è fermato e che avrà giocato solo un paio di spezzoni, infortunandosi anche in maniera molto banale, calciando, giocando qualche minuto, quindi è normale avere questo tipo di dubbio.
Le ultime due, prima di ringraziarti, hai nominato che sì, stiamo leggendo che c'è stato qualche passo avanti, praticamente un'intesa tra Juventus e l'ex calciatore del Milan, alla fine credi che possa arrivare?
Sì, penso di sì, perché rientra nel profilo che parlavamo prima, è un giocatore perché per le condizioni che si possono creare, quindi prestito, investimento rimandato, è diciamo ideale da un punto di vista economico e garantisce qualità, esperienza e, rispetto ad altri candidati, anche conoscenza perfetta del campionato italiano.
Capitolo Bonucci, infine, non posso non chiedertelo, abbiamo ascoltato le parole di Giuntoli che di fatto ha detto stiamo cercando anche di, sostanzialmente, ha detto già rifiutato un paio di possibilità, di opzioni, in pratica ha fatto capire che non c'è un pertugio affinché...
No, non c'è, ma questo deve essere da lezione a quelli che senza nulla sapere dicono la Juve si è comportata in maniera ingrata. La Juve ha da tempo illustrato le sue strategie in cui non c'è spazio per Bonucci. Se c'è stato un irrigidimento è stato perché le soluzioni prospettate non sono state analizzate con reciproca serenità, ma d'altronde la prova è semplice, perché finché lo scrive un giornalista può essere smentito, ma se il presidente Lotito dice che un giocatore si è candidato vuol dire che forse mentre dice che vuole rimanere va a cercare delle altre soluzioni. Io credo che è sempre un dispiacere quando un giocatore di quel livello giunga un po' al tramonto, però è anche legittimo da parte di una società che deve guardare al bilancio e al rendimento fare delle scelte anche dolorose che chiaramente non fanno piacere dal punto di vista emotivo, ma la storia è fatta di volte che si sovrappongono, a volte bisognerebbe avere la forza di accettare con serenità che il tempo passa e che per certi livelli magari non si è più pronti. Forse io penso, perché lo dico con molta stima di Bonucci, così come rispetto alla scelta della Juve, io penso che la migliore soluzione per Bonucci non è irrigidirsi, ma è a un certo punto prendere atto, accettare una proposta e dimostrare che qualcuno ha sbagliato, come fece Pirlo venendo la Juventus dal Milan.
Vero.
Se sei convinto che sei ancora un giocatore nel pieno vigore, vai da un'altra parte e dimostralo, fai pentire chi non ti ha visto così.
È perché poco fa la gente ha detto sono fantasie quelle che leggo su Leonardo, lui vuole restare alla Juve, la Juventus non apre più, quindi insomma potrebbe essere una spina fastidiosa, no, per la Juventus questa.
Ma fastidioso che a un certo punto, perché mi sembra di aver capito che non rientra nei piani, quindi rimane lì e cioè è fastidioso che si crei una situazione del genere. Io penso che se non rientra più nei piani, è una scelta condivisa dall'area tecnica e dall'area societaria, forse la soluzione migliore è sedersi a tavolino e trovare qualcosa che aggradi tutti, Bonucci che possa giocare con la continuità che cerca e la Juve andare avanti con le sue scelte. Dopodiché, se Bonucci ritiene invece per il suo futuro prioritario rimanere alla Juventus, ne ha pieno diritto perché ha un contratto in mano. Io mi chiedo sempre se ha senso diventare, non sto parlando di Bonucci, parlo in generale, ma succede a tanti calciatori, se ha senso ridursi a sopportati dopo essere stati dei leader.
È vero, è vero. Grazie Antonio e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.